una chiave di lettura.
Ospite di oggi Valerio Pellizzari, giornalista e scrittore, ricordiamo già inviato speciale per Il Messaggero ed editorialista per La Stampa. Ha viaggiato una vita intera nell'est europeo, nel Maghreb, ma soprattutto in Asia, dal Medio Oriente fino alla Corea del Nord, ed è stato testimone, insomma, dei maggiori avvenimenti in quella vasta regione dalla fine degli anni 60. Lo chiamiamo per due motivi: uno, per parlare di Afghanistan. Sappiamo, ieri è stato celebrato in tutto il mondo il ricordo delle vittime per la distruzione delle Torri Gemelle, ma anche per un libro dal titolo In battaglia quando l'uva è matura, 40 anni di Afghanistan, editori La Terza. Allora, dottor Pellizzari, benvenuto, grazie prima di tutto.
Sì, buongiorno, grazie a voi.
Allora, si parla moltissimo di Afghanistan, ma in realtà dell'Afghanistan si conosce ben poco. Ciò che è insolito a volte è più semplicemente la quotidianità, come la si legge appunto nel suo libro, che inizia raccontando dei 100.000 soldati sovietici che 33 anni fa occupavano l'Afghanistan, e poi degli americani e dei loro alleati occidentali che dopo l'11 settembre 2001 arrivarono per sconfiggere il terrorismo. Ricordiamo la storia appunto di Bin Laden, e cercare quindi di cancellare, e qui sto citando le parole di Pellizzari, l'oscurantismo dei talebani e importare la democrazia. Da 33 anni fa, quindi dall'invasione dei sovietici all'impegno occidentale, molto cambiata la tecnologia, tuttavia l'anima, il cuore dell'Afghanistan è ancora sconosciuto. Pellizzari.
Sì, direi, diciamo che in questi 33 anni il paragone sostanzialmente depone a sfavore dell'Occidente, perché mentre sui sovietici si diceva che, insomma, consideravano quel paese confinante, dove praticamente bastava attraversare un fiume e si entrava senza fatica con i carri armati e i soldati, l'Occidente si è mobilitato attraversando l'Atlantico e comunque partendo con molti uomini dall'Europa. Il problema vero è che questo paese veramente continua a essere descritto con cliché, con luoghi comuni, e chi lo guarda dall'Occidente non solo insiste su questi luoghi comuni, ma anche con questa nuova tecnologia folle che condiziona la vita di tutti, ha uno sguardo ancora più deviato e deformato. Cioè, direi che l'esempio, forse il simbolo, possono essere quei palloni grigi che volano sopra Kabul come degli animali da preda, silenziosi, lenti, e che spiano con tutta la loro elettronica a bordo la vita quotidiana, anche notturna, perché di notte gli afghani in estate dormono sui tetti delle case, su dei materassi, dei letti, così. E chi guarda lontano migliaia di chilometri dentro il computer che gli porta quelle immagini, guarda, ma è come avesse gli occhi di un cieco.
Cos'è che non riusciamo a capire dell'Afghanistan? Cosa non vediamo? Lei dice che l'Afghanistan viene raccontato attraverso i cliché. Ci sono però, è vero, realtà molto difficili. Tuttavia l'Afghanistan brilla anche per degli esempi che non ci si aspetterebbe, come mi raccontava a microfoni spenti quello delle scuole femminili.
Sì, questo è un esempio che tra l'altro anche ieri in una trasmissione televisiva c'è stato, come dire, un cambio di battute vivace, non tra me ma tra altre due persone, su questa dimensione dei talebani, come dire, tagliatori di teste, cioè personaggi assolutamente negativi. Io non voglio nascondere, anzi insisto sulla brutalità di certi gruppi talebani, ma nello stesso tempo bisogna ammettere che il cliché, per esempio, delle scuole femminili distrutte per vendetta, per rabbia, Non è vero, io ho attraversato l'anno scorso il Badakhshan, che è sui confini col Tagikistan, zone impervie, poverissime, e là sono almeno 60 scuole moderne costruite bene in mezzo a villaggi di fango e, come dire, poverissimi, e mediamente queste scuole hanno circa 40.000 ragazze che vanno ogni giorno camminando un'ora andare, un'ora tornare in mezzo ai boschi e ai campi. Bene, la prima di queste scuole è stata fondata nel 2005, nessuna è stata sfiorata dai talebani, che pure sono lì e attaccano i soldati tedeschi continuamente e quelli afghani in quella zona.
Quindi ci sono anche espressioni di grandissima civiltà. Il problema dei mass media è che forse fanno di tutta un'erba un fascio, e questo ci impedisce di distinguere una realtà molto variegata, che è quella appunto dell'Afghanistan. Lei segue questo paese da 40 anni. È molto curioso il fatto che lei abbia intitolato il suo libro Quando l'uva è matura, in battaglia, virgola, quando l'uva è matura. Come è riuscito a fare la crasi di queste due realtà?
Guardi, perché la dimensione proprio tecnologica e paranoica, anche aggiungerei, degli eserciti ipersofisticati di oggi, allontana sempre di più come questi soldati bionici, dico io, dalla guerriglia o comunque dai paesi arretrati, poveri, dove generalmente questi eserciti preferiscono andare, mentre questi che si oppongono alla presenza militare straniera vedono l'uso dell'aviazione, cioè il distacco tra l'avversario che non si vuole far vedere, che loro considerano pavido, insomma debole rispetto a loro, considerano questa sproporzione come una dimostrazione invece indiretta tanto del loro coraggio, della loro bravura. Se poi a questo aggiunge che c'è questa formula, questo slogan che sta in piedi almeno da due secoli e che dice che l'Afghanistan è il cimitero degli imperi, aggiungo io, degli eserciti degli imperi, parlando di quello russo all'epoca dello zare, poi di quello inglese e così via fino ad oggi. Bene, lei capisce che se arriva a Kabul e una delle prime iscrizioni che vede e dice grande, benvenuti nella terra degli uomini coraggiosi, e se lei magari sapesse che lì si dice che c'è il cimitero degli imperi, forse arriverebbe lì meno sguarnito dal punto di vista psicologico.
A proposito di uomini coraggiosi, c'è anche la regione del Panjshir che ha una figura indimenticabile.
Sì, una figura indimenticabile, il leggendario comandante Massoud. Io devo dire che Massoud probabilmente è stato, secondo me, uno dei due migliori comandanti, lui più celebrato in Occidente, poi c'era anche Abdullah che a 27 anni fece saltare per aria tutto il deposito di munizioni dell'Armata Rossa e che per 3 giorni ci fu questa esplosione continua nel cielo dell'Afghanistan, perse una gamba e forse politicamente era l'uomo che aveva visto le cose più chiare, ma i personaggi attorno a Massoud lo vediamo, l'abbiamo visto in questi anni, direi che alcuni di questi sono quasi orrendi per avidità di potere e prepotenza. Però proprio in quella valle lì ho trovato questo mujahideen che, quando gli ho chiesto mi fa vedere, mi racconta la prima battaglia in cui voi siete stati coinvolti con i russi, questo mi dice era l'anno tal dei tali del calendario islamico, sì, ma gli dico io, ma il mese? E il mese che cosa vuole sapere il mese? L'uva era matura. E allora, siccome anche nelle guerre del Peloponneso, che sono state scritte parecchi secoli fa, si parla di questo riferimento all'agricoltura, così, allora è inutile avere tanta tecnologia se il nemico invece segue questi ritmi, direi quasi biblici, perché qualcosa di simile si trova anche nella Bibbia, dove a un certo momento è scritto in uno dei libri di Samuele, quando i re, quando arriva la stagione in cui i re sogliono andare in battaglia. Allora, chi pensa di vincere guerre oggi con gli aerei senza pilota, prendendoli lì a tutti gli stranieri che arrivano, entrano dall'Afghanistan, così poi si ritrova sconfitto, come questa guerra è palesemente, diciamo, una guerra persa, e magari neanche capisce perché l'ha persa.
Grazie a Valerio Pellizzari. Ricordiamo quindi il suo libro In battaglia, quando l'uva è matura, 40 anni di Afghanistan, per capire che l'Afghanistan non è solo Bin Laden, non è solo proibizione e immagini di uomini severi e spietati, tutt'altro, c'è un Afghanistan che ha un cuore grande e generosissimo, ci sono storie di incontri e realtà raccontate davvero in modo molto elegante e sincero. Grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi.